Seconda domanda, sempre da parte di Simone. Dove è stato Gesù durante i 3 giorni dopo la morte fino alla resurrezione? E c'è Franco da Taiwan che ci ha scritto 10 minuti fa perché sta seguendo. Ciao Franco.
Ciao Franchino.
E dice, un mio parere, dove è stato Gesù? Ciao fratelli, un mio parere. Per me Gesù nei 3 giorni è andato nel luogo dei morti per strappare la chiave della morte delle mani di Satana, che è pure scritturale. E che Dio vi benedica.
Amen. Grazie Franchino, sono d'accordo. Sì, certo, infatti questa è scritturale, 1 Pietro 3, 1 Pietro 4, 6... Andiamo alle scritture per cortesia.
Okay.
Come si fa a predicare senza scritture? Io mi sentirei un pollastro spennato. Mi sentirei sotto l'acqua senza ombrello. Mi sentirei uno che va sott'acqua senza bombola ossigeno. Quanto può durare? Poco. Come si fa a predicare senza andare di scrittura in scrittura in scrittura in scrittura in scrittura? Invece cosa fanno i falsi profeti? Cominciano con una scrittura, predica la scrittura, sì sì, e poi ci mettono un grattacielo di cretinate sopra, interpretazione. Invece no, si va di scrittura in scrittura. Però se uno la Bibbia non la studia, come fa ad andare? È Lazzarone, va di televisione in televisione, di politico in politico, di religione in religione, rimane nel buio. Primo Pietro 3:18 al 20, dov'è che è andato Gesù in quei 3 giorni? Eccolo qui. Cosa sta a discutere dove andare a leggere? La parola lo dice. Ma io non lo sapevo. Datti da fare, Lazzarone. Datti da fare, studia la parola. Va
sì.
Bene, Dora, va bene.
Adesso.
D'accordo, sì. Qui ci sono le ragazze che mi fanno gli occhi. Che dopo dobbiamo censurare.
È che Simone proprio per questo chiede, perché vuole conoscere la parola.
Oh, allora, c'hai Primo Pietro 3,
sì.
18 al 20, dove è andato Gesù in quei 3 giorni? Eccolo qui, per cortesia, prendere appunti.
Anche Cristo ha sofferto.
No, l'anticristo, anche Cristo. Attenzione col tuo italiano, no, non mi fare il macina a caffè, per cortesia, non mi tritare, vai.
Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. E in esso andò a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio...
Una volta furono ribelli...
Quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua.
Ok, allora qui cosa dice qua? Allora è stato messo a morte nella carne, ok, vivente nello spirito, in esso, cioè spiritualmente, andò a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, verso 19. Cioè gli spiriti di quelli che erano morti. Quali spiriti? Quelli ribelli, va bene, che sono morti ai tempi di Noè, e non solo, qui prende l'esempio di Noè, però non solo. Tutti gli spiriti ribelli sono in un posto che si chiama Hades, in attesa di cosa? Attesa di Apocalisse, capitolo 20, verso 11, ci sarà il giudizio al trono bianco, dove saranno giudicati tutti gli spiriti in carcere, gli spiriti che non avevano accettato Cristo, non avevano accettato il Salvatore, e allora saranno giudicate per le opere, un giudizio brutto, bruttissimo. Puoi solo andare nella nuova terra, non nella nuova Gerusalemme, d'accordo?
E questo posto Hades, perché guarda, abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Francesca 2 minuti fa, e Francesca dice, quel ladrone crocifisso con Gesù, Gesù gli dice, oggi sarai con me in paradiso. Allora Hades, che tu hai menzionato adesso, la prigione, come può essere? Gesù dice oggi sarai con me.
E allora, quindi
il paradiso e Hades, qual è la differenza allora?
Beh, è logico che c'è una differenza tra l'Hades del ricco morto egoista in Luca capitolo 16, che dice una goccia d'acqua, per cortesia, ti supplico, padre Abramo, una goccia d'acqua, che qui sto morendo di sete. Quello è un posto di sofferenza, l'Hades. Questo è il luogo dove la gente che muore, che non ha mai voluto Gesù, ha respinto Gesù, tu vai, gli predichi il Vangelo e lui praticamente quasi che ti sputa in faccia, sputa per terra, maledice, bestemmia. Bene, andrà in un posto dove Gesù non c'è, ma non c'è neanche una goccia d'acqua, e oltre a tante altre cose. Va bene, io ho avuto una visione, un posto così, sono stato in visione, in sogno, e ti dico, è un posto orribile. Sono lì, si picchiano in continuazione, si torturano, ci sono demoni che controllano un po' come feudalismo, ognuno c'è la sua zona. Ok, Luca capitolo 16, qui c'è la scrittura, il ricco muore egoista e va nell'Hades, posto di sofferenza. Però cosa succede? C'è un posto di pace, come parlavamo prima a Samuele, nel primo libro di Samuele, cioè, me lo trovi dove dice Samuele, cos'è, 28, 29, verso lì dove c'è la strega di Endor, dove Saul va, e lì, dammi solo il capitolo per favore. E cosa dice Samuele? Perché disturbi la mia pace? Mm-hmm. Samuele era in pace. Allora vediamo che nel Vecchio Testamento c'erano due posti: uno, luogo di pace dove andavano il popolo di Dio come Samuele, mm-hmm. e l'altro, il luogo di sofferenza che si chiama l'Hades, non mm-hmm. è il lago di fuoco.
Okay.
C'erano due posti. Adesso, dopo che Gesù è risorto, il luogo di pace non c'è più. Perché? Perché quando Gesù è risorto, in Matteo capitolo, cos'è, 27 mi pare, 52, e quando Gesù è risorto, sono risorti anche i santi del Vecchio Testamento, i profeti, i santi sono risorti e sono apparsi alla gente di Gerusalemme, li hanno visti, apparsi. Uh-huh. Perché essendo risorto Gesù, il primo risorto dei morti, ecco che risorgono anche i santi del Vecchio Testamento, quindi il luogo di pace paradisiaco dove andavano nel Vecchio Testamento i santi eccetera non c'è più. Perché? Quindi, perché vanno adesso alla Nuova Gerusalemme, capito?
Quindi vuol
oppure
dire
in
che...
cielo, da qualche parte in cielo, non più nel luogo di pace.
Vuol dire, quando Gesù ha detto al ladro oggi sarai con me nel paradiso, sì, si riferiva, sì, al luogo, sì, di pace,
il luogo di pace,
da dove poi sono usciti tutti, risorti.
Sì, è un po' come il giardino dell'Eden di Adamo ed Eva, che c'era il cherubino con la spada fiammeggiante per fermare quelli che volevano entrare, eccetera. Mm-hmm. In un certo senso quel paradiso è stato spostato in un luogo dove Dio sapeva e dove andavano quelli salvati, mm-hmm. che tornavano al livello di Adamo ed Eva prima della caduta, però adesso... salvati, capisci? Mm-hmm. Adesso non c'è più perché sono risorti. Qual è il capitolo?
Primo Samuele 28.
28. Primo Samuele 28, Saul va dalla strega, capito? E fa, dice, evocami Samuele. E arriva Samuele e dice, perché mi disturbi nella mia pace? Okay, poi c'è tutto il capitolo, non ho tempo adesso.
Allora, quando Gesù è morto, prima è andato nel paradiso, nel posto bello, dove anche il ladro è andato, e poi nei prossimi tre giorni è andato nell'Hades, come abbiamo letto in Primo Pietro 3, 18 a 20, è andato lì per predicare agli spiriti incarcerati.
Sì, quindi Gesù qui, queste scritture qui, e anche il Primo Pietro 4, 6, ci dà il tragitto, i passi, va bene, di Gesù dopo che è morto in croce. Mm-hmm. Primo va al paradiso a salutare i santi, e capito, che risorgono. Mm-hmm. Dice,
però no al padre.
Eh?
No.
Però no, non va al padre.
No, no, perché dopo tre giorni appare Maria Maddalena e dice, non mi toccare, non mi abbracciare, che non sono stato ancora dal padre.
Esattamente.
Quindi quei tre giorni non è andato dal padre. Lo vediamo, la visita dal padre, la vediamo, dobbiamo andare in Apocalisse capitolo 4 e 5. Va bene, che lì c'è la profezia di Giovanni, che vediamo Gesù che va al Padre. E allora lì gli dà il libro del futuro, il libro della conoscenza futuristica, perché Gesù quando era sulla terra non conosceva tutto il futuro. Infatti in Matteo 24 dice, quando tornerò io nessuno lo sa, mm-hmm. né gli angeli né io, nessuno sa quando io ritorno, solo il Padre. Però in Apocalisse 4 e 5 ecco che Gesù viene informato su tutto, riceve il libro del futuro, il libro dei sette sigilli, capito? Apocalisse 4 e 5, che poi cominciano ad essere aperti in Apocalisse 6, capito? Il libro dei sette sigilli, i primi quattro sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse e gli altri sette sono tutto il futuro. E quando apre il settimo sigillo, cos'è Apocalisse capitolo 8, ecco che comincia la tribolazione, poi il marchio della bestia, l'anticristo, l'Armageddon, il millennio. Il settimo sigillo c'ha tutto il futuro, il settimo sigillo. Legge Primo Pietro 4:6, che collima è in parallelo con quell'altro primo Pietro, cos'è?
Primo Pietro
3:18. Primo Pietro 3:18 e in parallelo Primo Pietro 4:6. Andiamo a Primo Pietro 4:6.
Primo Pietro 4:6. Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito secondo la volontà di Dio.
Ci siamo? Quindi cosa dice qua? Dice qua che il Vangelo è stato annunciato ai morti. Cosa vuol dire qua? Mm-hmm. Vuol dire che quelli che sono morti nella bomba di Hiroshima e Nagasaki, quelli che vengono uccisi, le donne incinte che vengono uccise dall'ISIS, dai musulmani, eccetera, radicali, i bambini che muoiono, contrariamente a quello che dice Sant'Agostino, che il bambino non battezzato nell'acqua di Recoaro, San Pellegrino, va all'inferno, Sant'Agostino, sbagliato, mm-hmm. non è Bibbia. L'acqua non c'entra niente con la salvezza, adesso c'è lo Spirito Santo. E allora nel mondo dello Spirito viene loro offerto il Vangelo, non dopo mille anni di adesi, di sofferenze, immediatamente. Va bene, il Signore sa, la Bibbia dice, il Signore sa chi sono i suoi. E dice, i nomi di quelli che sono scritti nel libro dell'Agnello sono stati scritti nel libro dell'Agnello prima della fondazione del mondo. E poi c'è l'altro libro della vita da cui si può essere cancellati, questi sono quelli che devono, che è un'altra categoria.
Mm-hmm.
Vabbè, studiate il nostro corso biblico profetico, lì è spiegato meglio.
Mm-hmm.
Dai, ci siamo allora,
sì.
Angela, fai le domande che tu già
domanda
sai ma che
no.
Fratelli non sanno.
Guarda, loro chiedono direttamente, Camilla scrive dalla Norvegia.
Camilla dalla Norvegia, Dio ti benedica, com'è Norvegia?
Mm-hmm.
Com'è il tempo? Nevica? Come vanno i ghiacciai? Come sono i ghiacciai lì? Lì c'è ghiacciai, ci sono i ghiacciai eterni lì, al nord della Norvegia. Ok, grazie signori. Sono stato in Norvegia, caro mio.
Allora, lei scrive...
Volevo aprire una chiesa in Norvegia. Il signore ha chiuso tutte le porte, anzi, lì, mia moglie lì ha avuto un aborto spontaneo, caro mio. Comunque un'altra storia.
E adesso abbiamo Fratelli Dolci in Norvegia.
Adesso il signore ci ha dato una chiesa, però...
sono italiani.
Andiamo, vai avanti.
Allora, Camilla chiede, ciao fratelli, può l'Hades essere considerato come il purgatorio dei cattolici? Chi si trova nell'Hades sarà giudicato e quindi andrà in paradiso o nell'inferno? Il paradiso e l'inferno hanno gironi o zone diverse per peccati diversi? Grazie e che Dio vi benedica.
Ma questi gironi di Dante Alighieri io non lo so, quindi non sono esperto di gironi. Quindi questo dovrei chiedere a Dante Alighieri. L'Hades il purgatorio dei cattolici. Il purgatorio
sì.
È un'invenzione dei cattolici basata su un libro non biblico, extra biblico, che si chiama Maccabei ed è un libro apocrifo che loro hanno inserito nella Bibbia cattolica sbagliando. Hanno assolutamente sbagliato, hanno messo un sacco di libri apocrifi che non dovevano mettere.
Mm-hmm.
E i libri apocrifi sono apocrifi, vuol dire che non sono, vuol dire che non sono biblici. Apocrifo vuol dire che Dio non parla. Sono libri storici, come che so io, uno si sveglia la mattina e fa un resoconto come chiunque. No, il purgatorio è un'invenzione. Cioè il purgatorio sarebbe tu soffri dopo che muori e così recuperi. Non è così la storia. Qualcuno legge per cortesia Ebrei 9:27?
Sì. Ebrei 9:27. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio.
Va bene, quindi allora alla morte vieni immediatamente giudicato, quindi ci sono due direzioni, o vai in direzione Regno di Dio, che lì ci sono molte dimore, oppure vai in direzione Nuova Gerusalemme, quella è la sposa, il libro dell'agnello, quindi sono tre direzioni. Oppure l'Hades, ok, giudizio immediatamente, subito, automaticamente, muori direttamente, vengono i demoni, prendono le anime e li portano nell'Hades, va bene? E oppure vengono gli angeli e ti portano al Regno di Dio, oppure viene Gesù e ti porta a Nuova Gerusalemme, tre direzioni, c'è questo giudizio. Poi al rapimento c'è il secondo giudizio, puoi leggere per cortesia, Secondo Corinzi 5:10, Angela, Romani 14:10.
Okay. Secondo Corinzi 5:10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Quindi non è vero che Dio ama tutti lo stesso, Dio ama tutti, ma sono loro che non si fanno amare, per cui saranno giudicati in modi diversi. Uno che il talento lo sotterra sotto la sabbia gli sarà tolto, non sarà giudicato con lo stesso amore che ha giudicato uno, amore, diciamo con lo stesso benedizione di quello che ha un talento e ne produce 10. È diverso, Dio ama tutti, però leggi la tua scrittura, Angela.
Romani 14:10. Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo.
Va bene, quindi questo è in parallelo a 2 Corinzi 5:10. Dora.
Ma il giudizio del trono bianco?
Il giudizio del trono bianco appunto è la terza direzione che dicevo io. Uno è il regno di Dio. Molte dimore, lì c'è una catapecchia per l'Odissea, una baracca per Smir, per Sardis, e un bel castello. E poi il regno di Dio. Poi c'è altra direzione, Nuova Gerusalemme per Filadelfia, la cosiddetta Filadelfia che è simbolo delle vergini con olio. Chi va dove? Questa domanda facilissima da rispondere, chiede al Signore e ti dice tutto.
Allora, Hades.
E poi c'è l'altra direzione, terza, l'Hades. Nessuno va nel lago di fuoco.
Ma se dici che uno muore e direttamente va al giudizio, ma il giudizio del trono bianco sarà dopo,
no,
il millennio.
No, il giudizio te l'ho già detto. Il giudizio per adesso sono tre direzioni. Uno, il regno di Dio. I cristiani mezzo cuore vanno al regno di Dio. Poi c'è il cristiano a cuore pieno in Filadelfia, vanno a Nuova Gerusalemme, un altro posto, la sposa di Cristo. Non tutti i cristiani sono sposi. Terza direzione, Hades. Lago di fuoco, nessuno.
Nell'Hades verranno giudicati. Aspettano il giudizio del trono bianco.
Aspettano Apocalisse 20, verso 11 al 15, che saranno giudicati. Chi andrà dove? Non nel regno di Dio, ma nella nuova terra. Sì, l'ha creato Dio, ma non è il regno di Dio dove Dio abita, no. Lì ci sono malvagi, idolatri, eccetera, eccetera. Vedi Apocalisse 22, cos'è? 15. Va bene? Oppure lago di fuoco. Quindi Apocalisse 20, dall'11 al 15, il giudizio dopo il millennio, chi va nella nuova terra per il rotto della cuffia? Nuova terra, non regno di Dio. E chi va nel lago di fuoco? Ma adesso quel giudizio non c'è. Il giudizio che c'è adesso, subito alla morte, sono tre direzioni. Regno di Dio per tutti i salvati, Laodicea o no. La Nuova Gerusalemme per la sposa. Va bene, adesso subito. E Hades, per quelli in attesa di giudizio, e lì è grave, lì è brutta. Quelli sarebbero come il ricco egoista di Luca capitolo 16, che dice: Abramo, almeno una goccia d'acqua, tu hai salvato Lot da Sodoma, mi darai una goccia d'acqua a me? E Abramo dice: no, mio caro, sei stato egoista tutta la tua vita, adesso mieti quello che hai seminato. Ci siamo?
Sì. Allora l'Hades non può essere considerato il purgatorio dei cattolici.
Assolutamente,
perché
bugia.
L'Hades è solo un luogo di attesa, mentre il purgatorio dicono che con la sofferenza puoi pagare per i tuoi peccati, puoi pulire i tuoi peccati, sì, se paghi una chiesa non so quante messe, puoi togliere una persona dal purgatorio, metterlo nel paradiso e così via. Quindi l'Hades non si paragona con queste dottrine sbagliate.
Non c'è nella Bibbia purgatorio.
Okay.
È inutile che state. Purgatorio è un'invenzione degli imbroglioni religiosi. Perché? Perché almeno sono costretti ad andare in chiesa a portare soldi, così che in purgatorio avrò un posto con l'aria condizionata. No, caro, sbaglio. È solo Gesù che devi andare. L'ubbidienza qui decide il posto là. Quello che semi, Galati 6, 7, 8 dice: quello che semini, raccogli. Se tu semini egoismo, è inutile che il tuo zio d'America, pieno di soldi, dà soldi alla chiesa, che poi loro vanno a finire spesso e volte purtroppo ai pedofili. Sbagliatissimo. Allora, altro?
Ok, no, credo è chiaro. È tutto per Simone o c'è qualcos'altro? Abbiamo letto primo Pietro 4:6, sì?
Sì, abbiamo letto.
Allora, le scritture principali sono primo Pietro 4:6 e primo Pietro 3:18-20.
Sì, qui c'è la risposta praticamente. Adesso frate Giuseppe si è dilungato qua e là, ma se tu studi questi due passaggi, capito, ci arrivi da solo, con me o senza di me. Fratelli, la Chiesa è qui per la nostra comunione, aiutarsi gli uni gli altri, ma la dottrina dovete andare alla Bibbia, come faccio io.
Amen. Grazie, Signore.